messaggio della parola di Dio tocca il cuore di chi ascolta, se prima ha toccato il cuore di chi lo ha studiato. E io spero che quanto stiamo dicendo intorno a profeta Elia sia qualcosa che ci stia parlando. Ecco, un uomo come noi, un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, e abbiamo ricordato che si sta parlando non in termini positivi, ma in termini negativi, cioè della nostra stessa natura che a volte ci mette in imbarazzo. Però abbiamo anche ricordato che, anche se era un uomo come noi, non era però completamente come noi, perché abbiamo sottolineato una particolare ubbidienza di quest'uomo. Abbiamo visto che la sua ubbidienza derivava dalla sua fiducia in Dio, e abbiamo visto anche che quest'uomo aveva una parola autoritaria, una parola piena di autorità, al punto tale da dare degli ordini anche al re Acab. Ecco perché è un personaggio che non può scadere così di colpo. Questa sera ci faremo un'altra domanda: quali sono le ragioni per cui Elia cadde in una profonda tristezza? E vedremo anche che tipo di tristezza cadde Elia. Leggiamo nella Prima Re, capitolo 19, i versi da 2 a 4. Prima Re 19, versi 2 a 4. Allora Izebel mandò un messaggio a Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che hai fatto della vita di ognuno di quelli, cioè dei Baali e i falsi profeti che erano morti. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, perché io non valgo più dei miei padri. Una tristezza, una condizione davvero triste, quella che sperimenta Elia. Io penso che per noi è molto facile giudicare un uomo così, è vero? Però proviamo a calarci un po' nella sua situazione, è vero? Elia ha avuto paura di questa donna, ma chi? Quale uomo, quale profeta non avrebbe avuto paura di una donna malvagia, tremenda e assassina come questa? Perché già in passato aveva dimostrato che non stava scherzando, è vero? Era una cosa molto molto triste questa donna. Se poi vi aggiungiamo che aveva un marito che non valeva niente, un marito che vedremo più avanti che era più un bambino che un uomo, le cose erano veramente tristi. Perciò io credo che quando noi ci caliamo nel personaggio, andiamo nel contesto immediato, andiamo a capire. Io mi sono messo nei panni di Elia. Cosa avrei fatto io? Beh, anche l'Apostolo Paolo per due volte ha dovuto andare via da situazioni per cui lo volevano uccidere, no? Vi ricordate? Andò a Tessalonica, nel capitolo 17 del Libro degli Atti, e lui e Sila furono costretti ad andare via perché li volevano uccidere. È andata ad Efeso, dopo circa 3 anni che predicava lì, nacque anche una chiesa, ma fu costretta ad andare via e a lasciare lì Timoteo. Eppure l'Apostolo, quando parlò nel capitolo 20 degli Atti agli anziani della chiesa di Efeso, aveva detto che era pronto anche a dare la sua vita. E certamente non stavo dicendo la menzogna, stavo dicendo la verità. Ma ci sono delle situazioni dove bisogna prendere certe decisioni. Poi diciamocelo pure, fratelli, stiamo ripetendo, Elia era un uomo, non era un marziano, non era, che dobbiamo dire, il Superman della situazione che poteva anche il Signore stesso, se vi ricordate, nel capitolo 17, sempre di Prima Re, dovette dire ad Elia, vai a nasconderti, perché dopo aver dato un messaggio come quello, che per 42 mesi non sarebbe piovuto sulla terra, il Signore dice, sei in pericolo, vai a nasconderti. Quindi, poi non dimentichiamo una cosa, la paura fa parte dell'uomo. La prima cosa che realizzò l'uomo quando peccò, la prima coppia, fu proprio la paura. Ho avuto paura e mi sono nascosto, ha detto Adamo al Signore. Quindi, a volte non dobbiamo meravigliarci se uomini di Dio, come in questo caso Elia, provino delle sensazioni, delle emozioni, delle situazioni, dei sentimenti molto forti. Io ho riflettuto molto su questo. Io avrei voluto dirvi molto di più, però non posso andare troppo avanti, perché certamente ci voleva un tempo più lungo. Però vi devo dire che un uomo che vive il Signore e vive la parola in maniera così intensa, nella misura in cui vivrà queste cose, anche la delusione diventa grande, anche i sentimenti diventano forti, perché questo è stato un uomo che ha vissuto in maniera intensa questa situazione, intenso il suo ministero, intenso il popolo di Dio. Allora, quali sono veramente le ragioni per cui Elia si trovò in questa condizione, in questa situazione? Beh, a un certo punto Elia disse, basta, non sono migliore degli altri. Ma la sua profonda tristezza non era dovuta a dei problemi personali, dei problemi familiari. Perché quando una persona cade in depressione, quando c'è l'autocommiserazione, quando magari un figlio non si comporta in una certa maniera, ti muore una persona importante, allora questa persona che pensa continuamente a dei problemi personali, familiari, lavorativi, eccetera, come dire, si accascia e piano piano perde anche il senso della vita. E lì non perde il senso della vita, è lucido, anche se sta vivendo una tristezza che sentava quasi la depressione. La tristezza di Elia era una tristezza spirituale. Un uomo che viveva una spiritualità così intensa da soffrire così intensamente. Questa è una cosa molto importante. Ora proviamo a entrare un po' nella ragione o nelle ragioni per cui Elia soffriva così tanto. Siamo davanti ad un re, abbiamo letto nel capitolo 17, un re che non soltanto ha sentito, ma ha visto dei miracoli straordinari. Ha potuto toccare con mano che l'Eterno era il vero Dio. Ha potuto toccare con mano che tutti quei profeti che stavano intorno a lui, e 400 dei quali di Astarte mangiavano alla tavola di sua moglie, Izebel, erano falsi profeti. Lo ha constatato questo. E ha visto anche che tutti quei profeti sono stati messi a morte. E alla fine che cosa fa? C'è una persona che vede tutto questo. Ed è un re, attenzione fratelli, non è un re pagano, non stava guidando un popolo pagano, era un re che stava guidando il popolo di Dio, 10 tribù del regno del nord. E quindi avrebbe dovuto perlomeno riflettere e dire: ma che cosa sto combinando? E invece cosa fa? Guardate nel versetto 1 del capitolo 19 di Prima Re. Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Mi sembra di vedere un bambino che va dalla mamma a lamentarsi. O no? Guarda cosa ha fatto Elia. Ha ucciso tutti i profeti. E anziché sbattere fuori di casa questa donna, dopo aver visto quello che ha visto, tu cosa fai, Acab? Vai a parlare con tua moglie come un bambino, va a lamentarsi con la mamma perché qualcuno gli ha rubato la cioccolata. Ma che assurdità, ma che uomo sei? Non solo questo, è il popolo. E il popolo che cosa ha visto? Non ha visto tutto questo? Ha visto delle cose straordinarie. E cosa ha detto il popolo quando Elia ha umiliato, quando Elia ha sconfitto, quando Elia ha fatto morire tutti questi falsi profeti? Che cosa ha detto il popolo? Torniamo al capitolo 17, un capitolo che davvero meritava una disamina molto più attenta, molto, molto forte questo capitolo, perché lì si vede il vero Dio, un miracolo straordinario, mai visto prima. E guardate che cosa è scritto nel capitolo 17, allora, ho perso un po' il segno, sì. Quando il popolo grida, forse è il capitolo 18, quando sconfigge tutti i profeti, sì.
39.
Sì, sì, capitolo 18, versetto 38, fratelli. Versetto 38 e 39. Allora cadde il fuoco del Signore, consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, prosciugò l'acqua che era nel fosso. Notate adesso il popolo cosa fa? Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Cioè non soltanto il re, ma tutto il popolo vide tutto questo. E quale fu il risultato? Niente, danno alla caccia Elia e questa donna si permette di minacciare di morte Elia. Gli dèi mi trattino con tutto il rigore, se tu a quest'ora, domani, a questa stessa ora, non sarai morto. È facile? È facile parlare, no? È vero? Tutti siamo bravi a parlare, tutti siamo bravi a dire le cose. Ma cosa succede quando ci troviamo in certe situazioni? Non è facile. Ed Elia era uno come noi. Ma voi pensate che la ragione principale di Elia era la paura? La paura di una donna? Vediamo se la ragione principale di Elia era la paura di una donna. Perché ci sono degli uomini, ci sono stati degli uomini di Dio che preferivano morire piuttosto di vedere la fine del popolo. L'abbiamo citato, no? Vediamo se proprio queste le ragioni principali per cui Elia cadde in questa profonda tristezza. Andiamo sempre nel capitolo 19 e leggiamo il versetto 9. Lassù entrò in una spelonga e vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? La stessa domanda la troviamo più avanti, nel versetto 13, verso la fine, ancora leggiamo: che fai qui, Elia? Certo, possiamo dire che non era questo il posto dove Elia doveva stare, vero? Per dire che fa qui Elia, evidentemente si trovava nel posto sbagliato. Ma quando le cose vengono ripetute più di una volta nella scrittura, vuol dire che hanno una grande importanza. Ricordate Gesù quando predicava, in verità vi dico. E quando ripeteva la stessa cosa, la stessa frase, vuol dire che stava per dire qualcosa che aveva un'enorme importanza. Quale fu la risposta di Elia? Elia diede una risposta precisa, mettiamoci nel cuore questa, fratello, una risposta precisa, dimostrata, spiegata in modo preciso. Guardate la risposta di Elia, ed è uguale tutte e due le volte, quando fu interrogato. Versetto 10, Elia rispose, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti. Io sono rimasto colpito quando ho letto questo. La profonda tristezza di quest'uomo era spirituale. Che fai qui, Elia? Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore. Siete mai stati gelosi di qualcosa, di qualcuno? Ci sono donne che sono particolarmente gelose delle proprie case. Perché si prova una grande gelosia per qualcuno o per qualcosa? Perché quel qualcosa o quel qualcuno o qualcuna è troppo prezioso. Si ama particolarmente. E la gelosia è qualcosa che lascia intravedere che c'è un pericolo. Qualcuno che sta disprezzando quello che io amo, quello per cui io tengo in modo particolare. Ad esempio, nel capitolo 4 della lettera di Giacomo, a un certo punto Giacomo dice, se ricordo bene, i versi 5 e 6, che lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. Ci brama fino alla gelosia. Ma perché lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia? Perché siamo suoi. Perché ci ama profondamente il Signore. Allora, quando il Signore vede che noi stiamo vivendo una vita spirituale patetica, passiva, allora ecco che Dio è geloso. Se ricordo bene, penso 24-26 volte nella scrittura, noi troviamo scritto del Dio che è geloso. È un sentimento divino. Ed Elia dice, io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, l'Eterno degli eserciti. Mi viene voglia di dire, magari ci fossero ancora degli Elia, no? Che non restano passivi quando vedono il modo in cui vivono i credenti, vive la Chiesa. Ho predicato giù diverse volte, soprattutto in assemblea, ho detto, fratelli, vi voglio dire, vi voglio aprire il cuore. Sono diversi anni che vengo giù e vedo sempre più le chiese che stanno regredendo. Non soltanto da un punto di vista numerico, ma c'è proprio una specie di passività. Siamo diventati dei frequentatori di adunanze, ma non c'è la gelosia per il Signore. Voi siete gelosi del Signore. Quando sentite dei credenti che girano la faccia dall'altra parte, quando fate notare questo non è biblico, siete gelosi voi? Perché in realtà stiamo disonorando il Signore. Guardate in che modo Elia spiega la sua gelosia. Guardate, fratelli, c'è subito dopo un perché. E io ho messo vicino a questo perché un punto interrogativo. Ho detto, Elia, ma perché tu hai questa grande gelosia per Dio, l'Eterno degli eserciti? Perché? E allora Elia mi ha detto, perché i figli di Israele hanno abbandonato il patto, il tuo patto, il patto del Signore. Cos'è il patto del Signore? Cosa hanno abbandonato? Hanno abbandonato la parola di Dio. Noi siamo gelosi. Non so se l'ho detto giù, l'ho detto qua, lo posso ripetere. Quando scrivemmo il libro Il matrimonio è o non è indissolubile, diversi credenti si offesero perché facemmo dei nomi. Eppure io leggo molti libri, vi devo dire che fanno tanti nomi. L'Apostolo Paolo fa dei nomi. Attenzione al ramaio, a quella persona lì che è pericolosa. E a uno di questi ho detto, scusa fratello, posso farti una domanda? Ma tu, quando tu sei d'accordo con il libro che ha scritto questo fratello o con la predicazione di questo fratello intorno a questo argomento? No. Ma hai detto qualcosa a questo fratello? No. Ah, ecco. Se tocchiamo gli uomini è un problema. Soprattutto se sono uomini conosciuti. Se tocchiamo la parola di Dio, vabbè, sono cose che capitano, non fa niente. Elia sta spiegando la ragione per cui sentivo questa grande gelosia per Dio. Hanno toccato la tua parola non è in pratica, non viene messa in pratica. Primo. Poi ancora, notate, dà ancora un'altra spiegazione. Un'altra ragione, dice, hanno demolito i tuoi altari. Cosa sono gli altari, fratelli? Che cosa rappresentano gli altari nella parola di Dio? Erano il posto dove il popolo di Dio si incontrava con il Signore. Era il luogo di adorazione, era il luogo di preghiera, dove Dio si incontrava con i suoi. Perciò questo popolo, a questo popolo non interessava più incontrarsi con il Signore. Poi ancora Elia dà ancora un'altra ragione, un'altra spiegazione della sua gelosia. Dice, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Una santa gelosia per gli uomini di Dio. È vero? Gli uomini che predicano al popolo con fedeltà la parola del Signore. E cosa hanno fatto questo? Li hanno uccisi. E poi Elia dice, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Ovviamente, come abbiamo detto in uno di questi messaggi, Elia non aveva tutta la parola di Dio, non aveva tutto l'Antico Testamento, tutto il Nuovo Testamento, dove poteva leggere e scoprire che non era rimasto solo, c'erano almeno 7.000 altre persone che non avevano piegato le ginocchia davanti a Baal, è vero? Però perché dice sono rimasto io solo? Perché? Perché a un certo punto Elia aveva capito che se lui era l'unico profeta che era rimasto, cioè anche la testimonianza era finita, anche la predicazione della parola non c'era più. Allora, perché quest'uomo stava così soffrendo? Perché aveva paura? Solo per le minacce di una donna? O c'erano delle ragioni spirituali? È molto forte questo, fratelli. Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore. Il modo in cui noi viviamo possiamo onorare o disprezzare il Signore. È vero? Allora se abbiamo una santa gelosia del Signore, allora avremo anche una santa gelosia per la parola di Dio. Avremo anche una santa gelosia per gli altari di Dio. Avremo una santa gelosia per gli uomini di Dio che ancora oggi hanno il coraggio di predicare la parola così come deve essere predicata. Una santa gelosia per la testimonianza. Chi vive queste verità e le vive in modo intenso non può fare a meno di soffrire intensamente. Non può fare a meno. Perché non sono i problemi personali, non sono i problemi di mia moglie, non sono i problemi dei miei figli. Ci possono anche far soffrire queste cose. Ma c'è una sofferenza che è molto più profonda di tutto questo. Vi ricordate nella introduzione che abbiamo fatto all'inizio, e ho finito, mi siedo. Quello che noi vediamo negli uomini di Dio è molto meno di quello che non vediamo. Noi vediamo soltanto delle cose esterne, è vero? Vi ricordate, certamente, lo conoscete bene. Cosa vedeva Samuele? Vedeva l'esteriore, ha visto Eliab, esteriore, questo è il re del Signore. Ma non poteva vedere nel cuore. Il re si trovava da un'altra parte. Quelli che Dio aveva scelto si trovava da un'altra parte. Allora facciamo attenzione quando ci sono dei fratelli che hanno questa intensa sofferenza e che hanno il coraggio di esporsi. Perché quando un credente si espone e predica la verità, lui sa, a prescindere, che quello che sta dicendo, quello che sta predicando, quello di cui sta avvisando gli altri, non sarà a suo vantaggio. Perché noi non vogliamo sentirci queste cose. Però sarà per la gloria di Dio. A me ha fatto riflettere molto questo. Credo che la prossima volta concluderemo, se al Signore piacerà, questa riflessione e vedremo come Dio recupererà il suo servo deluso, profondamente sofferente, e come quest'uomo, fratelli, sarà ancora un servo nelle mani di Dio e sarà ricordato come? Sarà ricordato nel Vangelo di Luca. Sarà ricordato nel capitolo 17 di Matteo, sarà ricordato come un uomo che era rappresentativo della legge del Signore. Il Signore non ci butta via. Possiamo sbagliare, peccare, aver paura, ma non ci butta via. Ha sempre lo scopo di recuperarci, di aiutarci e rimetterci nel servizio. Dio sia benedetto. Amen.